Modem.
Es war, als ich elf, zwölf Jahre alt war. Da war ich im Religionsunterricht.
Avevo 12-13 anni. Il prete del paese veniva tutte le mattine in classe e durante la lezione di religione accarezzava i bambini e mimava con la mano questo movimento. Io a quell'età non riuscivo ancora a capire, però avevo l'impressione che non fosse una cosa bella. Un giorno mi ha detto di salire sulla sua auto, era mezzogiorno. Io ho detto di no, ma lui ha insistito dicendo che mi avrebbe accompagnato a casa. Siamo saliti sul suo maggiolino grigio ed è partito nella direzione sbagliata, non verso casa, ma in direzione del bosco.
Es waren gut 40 Jahre.
Sono passati 40 anni prima che ne potessi parlare. Ero in una situazione di stress che non aveva niente a che vedere con questo argomento. Ho avuto un crollo e sono stata ricoverata in una clinica psichiatrica. Quello che ancora oggi, per me, è la cosa peggiore, è che questo è successo il 23 dicembre. Un giorno prima di Natale. Io avevo due bambini piccoli a casa. Per questo motivo non ho potuto trascorrere il Natale a casa con i bambini.
Dass ich wegen der Sache eben an diesen Weihnachten nicht zu Hause sein konnte.
Un tema delicato oggi a Modem, tema dalle vaste implicazioni e di forte impatto, soprattutto sulle vittime. Parliamo di abusi sessuali nell'ambito della Chiesa Cattolica Svizzera e quello che abbiamo appena sentito è l'estratto da una testimonianza che andrà in onda questo sabato alle 18.35 in Strada Regina su RSI La 1. Per la puntata di oggi al microfono Luca Fasani, lo studio è nelle mani di Giuseppe Reisent e Lorenz Lurati, alla regia Roberto Porta. Nostro ospite Monsignor Joseph Maria Bonnemain, vescovo di Coira e per anni nella commissione di esperti abusi sessuali in ambito ecclesiale della Conferenza dei Vescovi Svizzeri. Buongiorno. Prima di dare la parola chiedo al nostro secondo ospite, il collega Bruno Boccaletti, responsabile dell'informazione religiosa presso la RSI, di riassumerci il perché oggi stiamo affrontando questo argomento.
Perché ieri è stato presentato il primo rapporto indipendente sotto l'egida dell'Università di Zurigo, commissionato dagli stessi vescovi svizzeri, che affronta il problema da un punto di vista nuovo, perché finalmente possiamo mettere le mani e capire che cosa è contenuto negli archivi delle varie diocesi, delle istituti, in parte delle istituzioni cattoliche, possiamo raccogliere delle testimonianze che i diversi anni di lavoro della commissione a livello nazionale, delle commissioni diocesane, non avevano ancora individuato. La Chiesa Cattolica ha fatto un lavoro a partire dall'anno 2000 circa di raccolta di date e informazioni, ma è risultato, alla luce di questo nuovo rapporto, un lavoro parziale che non aveva colto anche la dimensione quantitativa e qualitativa del fenomeno. E dando voce alle vittime con il metodo della oral history, cioè del raccogliere le testimonianze orali e nello stesso tempo andando a frugare negli archivi, anche gli archivi segreti delle diocesi, ne è uscito un quadro decisamente diverso e più pesante certamente sul passato e anche sul presente in parte della Chiesa Cattolica Svizzera.
Ecco, appunto, si è parlato ieri in conferenza stampa di punta dell'iceberg, 1000 casi contro i 380 finora noti, l'accusa o il rimprovero alla Chiesa di aver coperto in modo sistematico questi abusi, si è protetto più l'abusatore che le vittime che venivano spinte al silenzio. Ci sono state reazioni forti nella stampa, il Tagesanzeiger ha titolato il commento «La Chiesa Cattolica ha ingannato la Svizzera». Allora, Monsignor Bonnemain, uno studio indipendente sugli abusi sessuali che è appena stato sottolineato prima da Bruno Boccaletti è stato commissionato dalla stessa Chiesa Cattolica Svizzera. Eppure ieri alla presentazione dello studio una delle responsabili, la professoressa Monica Domann, ha detto che questo lavoro arriva con 20 anni di ritardo. Cosa dire di questo rimprovero, Monsignor Bonnemain?
In parte è giusto, perché siamo un po' in ritardo, ma la situazione è complessa. Come si sa, la Svizzera è composta di tanti cantoni, di culture diverse, anche abbiamo non soltanto le diocesi, ma anche le ordini religiose, i movimenti anche religiosi, abbiamo le chiese cantonali. Allora, quello che abbiamo voluto fare ben dall'inizio è mettere queste tre realtà insieme per affidare questo studio pilota. E questo ha avuto bisogno di tempo. Ma anche c'è un altro aspetto. Siamo di fronte a un cambiamento di atteggiamento, un cambiamento culturale, di non mettere più l'istituzione al centro, ma veramente le vittime. E questo sforzo di cambiare di mentalità l'abbiamo fatto anche noi come Chiesa, come responsabili della Chiesa, e cambiare questo per deciderci a portare avanti questo progetto ci ha dato bisogno di tempo e di incoraggiare tutti quanti a fare questo sforzo.
Ecco, vittime che va rilevato ieri alla conferenza stampa, erano anche loro al tavolo dei referenti e hanno potuto esprimere il loro punto di vista. Prima di proseguire questa discussione, già lei, Monsignor Bonnemé, ha segnalato un po' questa Svizzera composta da vari cantoni, varie diocesi, e il riflettore è andato un po' a finire sulla diocesi di Lugano. Sentiamo a questo proposito un'intervista di Agata Galfetti con una delle ricercatrici che hanno partecipato alla stesura dello studio, ovvero la storica Vanessa Bignasca, anche perché fra i suoi risultati appunto spicca in modo non positivo la diocesi di Lugano.
Vanessa Bignasca, innanzitutto cerchiamo di chiarire perché è stato realizzato un progetto pilota e non uno studio più ampio.
Lo scopo del progetto pilota era appunto quello di verificare la fattibilità di uno studio sulla base delle fonti che avremmo avuto a disposizione da un lato, e dall'altro invece di sondare quella che era l'effettiva capacità di collaborazione della Chiesa.
Ecco, che tipo di accesso avete avuto da un lato e che tipo di archivi avete trovato?
Abbiamo ricevuto un accesso incondizionato agli archivi delle diocesi e a quelli delle commissioni diocesane d'esperti. Siamo stati confrontati a situazioni archivistiche che erano molto diverse tra di loro e anche poi a un relativo quantitativo di dossier altrettanto variabile.
Un caso particolare è quello della diocesi di Lugano. Che cosa avete o soprattutto non avete trovato? E nel vostro documento fate anche dei nomi.
Bene, nell'archivio segreto della diocesi di Lugano abbiamo trovato generalmente un numero minore di dossier inerenti agli abusi sessuali rispetto a quello trovato nelle altre diocesi svizzere. E tra le ragioni che abbiamo identificato vi è proprio la distruzione di documenti, per la quale abbiamo trovato due prove scritte per la seconda metà degli anni 90. In un caso si trattava della distruzione di materiale non specificato riguardante i sacerdoti, che era conservato nell'ufficio dell'allora vescovo, e secondariamente una distruzione di documenti molto più minuziosa. È stato passato in effetti al setaccio l'intero archivio diocesano sull'arco di 100 anni per eliminare ogni documento che gettasse una qualsiasi ombra sugli interessati.
Ma quindi avete un'idea di che cosa è stato distrutto o è difficile ricostruirlo?
Purtroppo dalle indagini condotte finora, anche in collaborazione con l'attuale personale della diocesi, non è stato possibile appurare e risalire all'entità dei documenti distrutti.
Magari specifichiamo che il diritto canonico prevede la distruzione di determinati documenti.
Allora, il diritto canonico prevede sì la regolare distruzione di dossier penali, soprattutto quelli che riguardano i costumi o gli abusi sessuali, se i colpevoli sono morti o comunque se i casi sono chiusi dopo un certo quantitativo di anni. Non dobbiamo però escludere la possibilità di distruzioni di documenti che esulavano dalle normative del codice di diritto canonico. In effetti le prassi di archiviazione erano estremamente e sono estremamente diverse tra le diverse diocesi.
Anche in altre diocesi, voi fate l'esempio di quella di Sion, c'è stata una distruzione di documenti documenti, però in quel caso veniva mantenuta una sorta di riassunto, di rapporto prima della distruzione di questo documento, cosa che a Lugano non è avvenuta.
Sì, il codice di diritto canonico per la distruzione dei documenti presenti nell'archivio segreto prevede che ne venga tenuta una traccia che abbiamo trovato a Sion ma che non abbiamo potuto trovare a Lugano.
Quindi questo comporta che magari in un secondo momento si andrà anche a ispezionare quelli che sono gli archivi extra ecclesiastici, e qui magari partiamo anche dal presupposto che è già stato annunciato uno studio più ampio che durerà diversi anni.
Sì, abbiamo già sondato altre possibili piste di ricerca negli archivi, soprattutto negli archivi giudiziari, ma anche negli archivi delle congregazioni che gestivano istituti o collegi in Ticino, e quindi il compito del progetto che verrà lanciato dal 2024 è proprio quello di integrare totalmente anche altre tipologie di archivi, come pure soprattutto le testimonianze delle persone che hanno subito abusi sessuali in passato.
L'Associazione delle Vittime ha fatto alcune richieste specifiche, chiede di ripristinare l'equilibrio degli investimenti nella ricerca tra le regioni linguistiche per meglio comprendere, ad esempio, la realtà romanda e quella ticinese, appunto, e si suggerisce anche ai ricercatori di recarsi in Ticino, organizzare serate informative, magari per riuscire a contattare vittime che altrimenti non hanno la forza di farsi avanti. Condivide?
Beh, le richieste formulate sono totalmente legittime e possiamo garantire che sia le diocesi romande che quella di Lugano sono al centro della nostra attenzione.
Il Ticino, la diocesi di Lugano, salta all'occhio per i pochi casi denunciati. Possiamo parlare di una questione culturale, tra virgolette, che ci avvicina magari all'Italia che con difficoltà affronta queste tematiche?
In effetti abbiamo potuto appurare che il riflesso degli studi indipendenti condotti in Francia e in Germania ha alimentato il dibattito pubblico e mediatico in Svizzera romanda e in Svizzera tedesca, ed è proprio a seguito di questo dibattito che si sono costituite le associazioni di vittime e che sono emerse ulteriori testimonianze. E invece questo processo in Ticino è solo agli inizi.
Ecco, era la storica Vanessa Bignasca. Ricordiamo che questa mattina è prevista una conferenza stampa della diocesi di Lugano, anche per questo che non sono presenti in questa trasmissione. Volevo chiedere a Monsignor Bonnet, ha lei un commento su questa situazione particolare del Ticino?
Senz'altro, sono d'accordo che è una questione anche culturale e per questo bisognerà impegnarsi. Appoggio totalmente le richieste delle occupazioni delle vittime. Bisognerà andare in Ticino anche noi, come Conferenza Episcopale, come gruppo di esperti della Conferenza Episcopale, siamo disposti a collaborare a queste serate, a toccare l'argomento in modo pubblico per incoraggiare tutte le vittime che ancora non si sono fatte avanti, ma anche le persone che hanno conoscenza di certi casi, per mettersi in contatto con gli investigatori per poter riuscire a trovare le fonti e segnalare i casi che ancora non si conoscono.
Bruno Boccaletti, vuoi aggiungere qualcosa sulla situazione ticinese, un tema su cui sei già stato sollecitato anche da altre testate RSI ieri sera?
Ma colgo questa vicinanza all'Italia. Ricordiamo l'Italia che si oppone, la Chiesa italiana si oppone fermamente a commissioni indipendenti, si oppone anche ad avere un quadro all'interno della Chiesa preciso sul fenomeno degli abusi all'interno della Chiesa cattolica. Quindi c'è un aspetto culturale. E poi ci sono diversi aspetti, la questione degli archivi. Pensiamo all'archivio della diocesi di Lugano. Era risaputo che nel passato, ora dal 2018 c'è un nuovo archivista, c'è un tentativo anche con un collaboratore scientifico di recuperare il tempo perso, ma era risaputo che in passato c'era una gestione non precisa da un punto di vista archivistico e si è lasciato bollire questa questione per tempo. E poi la commissione di esperti, è vero, dal 2009 in Ticino c'è una commissione di esperti, non c'è un'associazione che dà voce alle vittime. Questo è un dato che differisce rispetto alla Romandia e alla Svizzera tedesca, ma questa commissione, a mio modo di vedere, da un punto di vista mediatico, è stata poco pubblicizzata. È stato fatto il compito e poi in realtà mi sarei aspettato dalla diocesi un continuo ricordo e dei momenti pubblici una pubblicizzazione della presenza di questi esperti che davano voce alle vittime. Non è successo, e questo secondo me individua una responsabilità evidentemente di chi ha gestito questo dossier in Ticino.
Rimanendo agli archivi per un attimo, gli storici hanno detto sì, qui potremmo trovare un po' di cose, ma bisognerebbe anche vedere cosa c'è in Vaticano. Abbiamo sentito che l'Italia non amerebbe aprirli. Cosa dire invece del Vaticano e del suo nunzio a Berna, Bruno Buccaletti?
Il rapporto è preciso, cioè gli storici della Commissione indipendente si sono mossi anche verso l'annunziatura di Berna e la possibilità di integrare con i dati degli archivi vaticani tutto quello che è successo in Svizzera. Ricordiamo che il diritto della Chiesa da qualche anno prevede che i casi sensibili di abusi di chierici, ad esempio, siano segnalati alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Quindi il Vaticano ha chiesto di avere uno sguardo preciso di inventariazione di questi casi. E c'è stato un no, quindi l'annunziatura non ha aperto le porte dei propri archivi. Così non succede per il Vaticano, ed è strano in un certo senso, perché Papa Francesco, diciamo, nell'agenda di Papa Francesco questo è un tema, ma poi bisogna essere anche conseguenti a questo livello. Quando ci sono nazioni come la Svizzera, la Francia e altre che si muovono da un punto di vista della ricerca indipendente, bisogna collaborare. Vuol dire, le affermazioni di principio sono importanti, i cambiamenti del diritto canonico altrettanto, ma poi la ricerca deve seguire. In questo senso ero molto interessato ieri dalla conferenza stampa da Monsignor Bonnemann, perché Monsignor Bonnemann dice: ma nella mia diocesi avevo io le chiavi dell'archivio segreto e vi posso giurare che non sono scomparsi i documenti. Quindi è possibile anche con la Chiesa attuale fare in modo che questi documenti siano messi a disposizione e conservati.
Ecco, Monsignor Bonnemann, un'osservazione a questo proposito: quali sono le possibilità, le chance di ottenere chiarezza e l'apertura anche di questi altri archivi al di fuori della Svizzera, a cominciare dal Vaticano?
Grazie, perché mi dà la possibilità di chiarire due aspetti. Un aspetto molto importante è che ormai adesso una delle misure già prese è che tutti i responsabili della Chiesa Cattolica in Svizzera abbiamo preso l'obbligo, anche firmato, tutti quanti, di non distruggere più nessun documento. Allora, questa legge canonica che dice che dopo 10 anni, eccetera, devono distruggere i documenti, soltanto rilasciare un elenco, non verrà applicato in Svizzera. Questo è un obbligo preso per ogni vescovo e anche le chiese cantonali e le ordini religiosi. Quel canone non verrà applicato in Svizzera per facilitare il lavoro degli investigatori nelle ricerche che verranno nei prossimi anni. L'altro aspetto: non si può dire che il nunzio non abbia voluto collaborare aprendo gli archivi. È una questione anche legale, diplomatica. Lui si è messo d'accordo con la Segreteria di Stato, e quello che gli hanno detto è che la situazione legale, secondo le leggi, di un'annunziatura è quella di un ambito di diritto diplomatico. Allora tutti gli archivi a livello diplomatico restano molto riservati. Allora non è che sia stato un atteggiamento di non collaborazione di parte del nunzio, ma ha dovuto applicare le leggi che recano delle organizzazioni internazionali diplomatiche. Ma comunque io ho detto anche, ho avuto il coraggio, quello che sia, ieri di dire nella conferenza stampa: sono disposto ad andare verso al Papa, a trovare il Papa per parlare di questa situazione. La trasparenza, aprire tutto al 100% soltanto sarà positivo, perché una volta ancora in più si tratta di essere da parte delle vittime, non dalla parte dell'istituzione, e è una questione di giustizia. Verso le vittime è di giustizia confrontarsi con tutto il passato senza lasciare niente nascosto. Hanno diritto le vittime che noi facciamo questo.
Ecco, lei ha parlato di trasparenza, ma ha parlato anche di passato. Lei che spiegazione dà al perché questo è stato possibile? Da una parte gli abusi stessi, ma forse ancora più grave a chi guarda da fuori, questa copertura, questo insabbiamento da parte della gerarchia della Chiesa. Perché è stato possibile?
È una tragedia umana e è un fallimento di responsabili delle istituzioni. Allora, per questo c'è bisogno di cambiare di mentalità, di atteggiamento al 100%, un giro copernicano bisogna fare. Ma questo è Cristo, un Dio che si è fatto uomo per essere accanto ai più deboli, ai più marginati, di quelli che non hanno voce, di quello che hanno ferite nel cuore. Se non capiamo questo, non siamo alla stessa di Cristo. Cristo ha messo l'uomo e la sua salvezza al centro, e questo dobbiamo fare anche noi come Chiesa.
Ecco, uomo che è purtroppo uomo anche nel senso maschile, era soprattutto lui l'autore degli abusi e le vittime erano fra i più deboli, dai bambini alle donne. Ma questo studio ci fa vedere quello che era il passato, il 1950, ho visto che copriva la situazione fino ad oggi, è anche uno specchio di quel che sta succedendo adesso. Quanto parliamo del passato e quanto del presente in questo momento?
E quando parlo io di un cambiamento culturale, di impostazione e atteggiamento, vuol dire che abbiamo avuto il coraggio, di metterci su questa strada, ma stiamo facendo strada. Anzi, io credo che siamo all'inizio di questo nuovo impostamento. C'è tanto da fare.
Ecco, è stato sottolineato in entrata come questa ricerca indipendente abbia portato alla luce molto di più di quanto si sapesse prima. Eppure proprio in questi ultimi giorni è partita una nuova inchiesta su richiesta del Vaticano per delle accuse che riguardano anche dei vescovi in carica e nuovamente c'è un'inchiesta interna ordinata dal Vaticano. Cioè, non c'è una contraddizione qui?
Beh, mi pare che tutto lo sanno. Il Vaticano mi ha chiesto, il Dicasterio per i Vescovi, di portare avanti questa inchiesta per motivo che è stata una finalizzazione che forse qualche vescovo ha insabbiato le questioni, gli abusi, qualche abuso e non ha compiuto il dovere di segnalare questo agli organi responsabili e competenti del Vaticano. Allora, ho iniziato il mese di giugno questa inchiesta, la mia affidata, e la sto portando avanti con grande responsabilità e con la convinzione e decisione di essere totalmente indipendenti, di mettere luce a tutto quanto, di fare degli interrogatori, dei colloqui, di vedere tutte le carte che sono in giro per poter alla fine presentare al Dicastero dei Vescovi un resume, una relazione di tutto quanto, e dopo sarà il Dicastero a prendere le decisioni opportune. Senz'altro sì, mi hanno fatto già il rimprovero, e perché non affidare questo a una commissione indipendente? Io sarei tanto lieto se sì, le cose fossero così, ma la legge emanata di Papa Francesco 2019, Possesti Lux Mundi, prevede che queste inchieste preliminari la faccia un vescovo in luogo, e per questo alla fine con tanta fatica sono stato disposto a accettare questo incarico.
Bruno Boccaletti?
Ci sono i due aspetti, c'è il rapporto indipendente e c'è questa inchiesta vaticana, sono due filoni diversi, ma mi verrebbe da chiedere a Monsignor Bonmen se queste vicende, cioè il rapporto di ieri e l'inchiesta aperta in Vaticano, stanno in qualche modo influenzando la nomina del futuro vescovo di Lugano, perché tutto sommato noi giornalisti attendevamo a settembre una novità, un nome, come dire, una nomina, e arriva questo rapporto e arriva l'inchiesta vaticana. A suo modo di vedere, c'è un rapporto, c'è una dilazione della nomina?
E questo non è della mia competenza, questa questione la deve chiedere al Dicastero per i Vescovi, mi dispiace.
Ecco, Bruno Boccaletti, ieri sono stati annunciati dalla conferenza dei Vescovi, c'era anche Monsignor Bonnemaire, delle misure immediate, tipo basta distruggere documenti, servizi di segnalazione indipendenti per le vittime, miglior gestione del personale, test o diciamo un'altra selezione per far entrare chi vuole essere attivo per la Chiesa. Queste misure basteranno per ridare fiducia, potranno essere efficaci?
Ma c'è un'unità di vedute tra le misure consigliate dal rapporto e le decisioni annunciate ieri da Monsignor Bonnemaire, che sono state ripetute questa mattina. Non risolvono la questione perché a un certo punto, Luca, tu chiedevi, cioè è il passato o è il presente? Certamente il passato, dal punto di vista quantitativo, la metà degli abusi segnalati sono del periodo fra gli anni 50 e 70, se non sbaglio. Però certamente una Chiesa deve oggi essere molto proattiva su questo tema per dare l'impressione che c'è veramente un cambio di passo. C'è già un cambio di passo a partire dall'anno 2000 circa, ma certamente va implementato. Se basteranno, la diocesi di Lugano, per esempio, ne abbiamo parlato in maniera problematica, viene citata positivamente perché ha un rapporto con la fondazione che si occupa della protezione dell'infanzia per quanto riguarda la formazione dei nuovi sacerdoti e anche per i sacerdoti già in carica. Dunque questa è una misura che il Ticino ha in parte già implementato. La non distruzione di documenti è stata confermata da Monsignor Bonnemaire. La gestione degli archivi, beh, è un problema più a medio-lungo termine, perché evidentemente bisogna rimodulare, per esempio per il Ticino, la gestione dell'archivio diocesano. Ecco, tutte queste misure evidentemente sono dei punti a favore, ma ho l'impressione che questa tematica si trascinerà ancora per tempo, perché il passato riemerge. Abbiamo sentito a me ha colpito molto la testimonianza iniziale, stiamo parlando di 40 anni fa e quindi gli abusati ne parlano a distanza di molto tempo e sono loro che devono essere al centro dell'attenzione della Chiesa.
Monsignor Bonnemaire, ieri si è detto un giorno storico, ma anche un giorno temuto per la Chiesa, e anche con queste
desiderato,
ma anche con queste testimonianze che vengono alla luce, quali saranno le conseguenze per la Chiesa, che è già in perdita di velocità, che è anche sempre meno fedeli nelle Chiese? Cosa succederà adesso con la Chiesa?
È un cammino di purificazione, è una Chiesa che deve diventare più semplice, più umile, più umana, più da parte della dignità e dei valori dell'uomo, disposta a farsi piccola al servizio, senza prerogative speciali, senza orgoglio, vedendo di risistemare i desnivelli dentro la Chiesa tra laici e sacerdoti. Tutti siamo in cammino alla ricerca, figli di Dio. Allora tutti i rapporti di autorità, anche la relazione uomo-donna, l'atteggiamento verso la sessualità, capire che la sessualità è un dono, che è una ricchezza, che i rapporti sessuali devono, per trovare la sua pienezza, essere in una cornice di responsabilità, di fedeltà, di profondità di relazione, senza atteggiamenti narcistici o egoistici. È tutto un cammino di rifare tante cose che sono già in base antropologica.
Ecco, siamo arrivati agli ultimi due minuti di trasmissione. Chiedo prima a Bruno Boccaletti, quando è che potremo dire che questa storia è passata, mettere un punto finale, se mai potremo?
Ma si trascinerà, a mio modo di vedere, per decenni, perché dicevo che la forza delle testimonianze ci sta accompagnando e ci accompagnerà anche nel futuro. Sottolineo il fatto che è molto importante che chi gestisce questi dossier all'interno della Chiesa Cattolica abbia una forte credibilità. Io credo che non a caso Monsignor Bonnemaire si è messo alla testa un po' di questa tematica, però porta con sé una credibilità personale. Ieri lo sentivo molto empatico nei confronti delle vittime. Ecco, è questo che abbiamo bisogno di sentire dai rappresentanti della Chiesa. C'è stato un male passato in parte che si trascina nell'oggi. Questa, come dire, questa empatia, secondo me, è un elemento molto importante.
Ecco, la stessa domanda per lei, signor Bonnemaison. Abbiamo ancora un minuto. Quando potremo dire che questa storia è passata per la Chiesa?
Mai, mai. Mettere un punto finale sarebbe uno sbaglio. Dobbiamo essere sempre attenti e disposti a ricominciare di capo, a mettere le misure di prevenzione sempre più efficace. È un lavoro che non finirà mai.
Ecco, su queste parole io ringrazio i nostri ospiti. Non è certo stato un piacere dover affrontare questi temi e queste storie che ritroveremo, come si è detto, anche sabato prossimo in Strada Regina. Grazie ancora agli ospiti e a chi ci ha ascoltato.